Ben ritrovati da Christian Gilardi. Entriamo ora nella terza parte del nostro percorso dedicato al compositore e metropolita russo Ilarion Alfeev, metropolita della Chiesa ortodossa e raffinato compositore, la cui opera si muove nel solco di una tradizione musicale sacra che egli sa rivisitare con linguaggio personale e profondamente ispirato. Nei precedenti appuntamenti abbiamo esplorato alcune delle sue pagine più rappresentative, dove liturgia, oratorio e sinfonismo convivono in una sintesi che parla all'anima e all'intelletto. Abbiamo ascoltato la sua musica come preghiera in forma sonora e come gesto di fede che si apre all'ascolto universale. In questa terza tappa ci soffermeremo su altri aspetti della sua produzione: da un lato la continuità con la tradizione bizantina e slavo ortodossa, dall'altro l'influsso della musica occidentale con echi che richiamano Bach, Brahms e Rachmaninoff, ma sempre filtrati da una profonda coerenza spirituale e stilistica. Alfeev non compone mai musica di chiesa in senso generico, la sua è teologia in suoni, è capace di trasmettere il mistero e la bellezza del divino anche al di fuori del contesto liturgico. Ascoltiamo dunque con attenzione ogni nota, ogni silenzio, ogni richiamo modale, che è parte di un cammino interiore dove la musica diventa spazio sacro da abitare con l'orecchio e con il cuore. Ilarion Alfeev, qual è la sua opinione sul rapporto tra la musica sacra e la preghiera personale dei fedeli?
I would say that the sacred music and not only liturgical music can serve as an inspiration for faith.
Direi che la musica sacra e non solo quella liturgica può servire da ispirazione per la fede. La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, per esempio. In origine era una musica liturgica per la Chiesa protestante ed è ancora utilizzata, ad esempio, nella Thomaskirche di Lipsia. Ogni anno eseguono questa composizione come parte della liturgia, ma più spesso viene eseguita come concerto. Tuttavia, per molte persone diventa un momento in cui si immergono nella storia del Vangelo, in cui sentono parlare di Gesù Cristo e in cui, attraverso questa combinazione unica di letture e musica, possono vivere un'esperienza religiosa. La musica sacra può anche essere usata come strumento per le missioni. Per esempio, ricordo che ai tempi dell'ateismo sovietico, quando studiavo in una scuola di musica, avevamo una lezione che si chiamava letteratura musicale e avevamo un insegnante, una signora, che ci faceva ascoltare alcune registrazioni di musica classica e poi ci spiegava il loro significato. Una volta ascoltammo la Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach. Ora, se ricordo bene, probabilmente non lesse il Vangelo perché a quel tempo non era disponibile, ma lesse un romanzo di Mikhail Bulgakov, Il Maestro e Margherita, in cui ci sono alcuni capitoli dedicati a Gesù Cristo. È una descrizione molto specifica e insolita, e lei stava chiaramente seguendo quella storia, ma ce la raccontò e per molti quella fu la prima volta che la sentivamo, perché era proibita.
But she did tell us the story, and for many it was the first time when they actually heard this story, because the story itself was forbidden.
Il suo lavoro viene spesso eseguito da cori e orchestre. Come si sviluppa il processo di collaborazione tra compositore ed esecutori e il ruolo del direttore d'orchestra?
Well, first of all, on many occasions my music was performed without my participation in the rehearsals. So I could only hear about the results of this performance from the press.
Beh, prima di tutto, in molte occasioni la mia musica è stata eseguita senza la mia partecipazione alle prove, quindi ho potuto conoscere i risultati dell'esecuzione solo dalla stampa. Oppure ho potuto ascoltare la registrazione dopo il concerto, quindi non ho potuto influenzare l'esecuzione. Non so se questo sia un bene o un male, perché quando il compositore è presente, a volte per i musicisti è un po' uno stress. Ma in molte altre occasioni ho partecipato al concerto. Per esempio, ho letto il Vangelo durante l'esecuzione della mia Passione secondo Matteo. Oppure ho potuto partecipare alle prove e in questo modo ho potuto influenzare l'esecuzione. Per esempio, potevo dire al direttore d'orchestra che volevo che questa parte fosse più veloce o che quella fosse più lenta o che fosse più o meno forte. Potevo commentare vari aspetti dell'esecuzione, ma ho anche notato che alcuni grandi direttori d'orchestra, e io ho avuto la fortuna di avere grandi direttori d'orchestra che hanno eseguito la mia musica, in realtà ne hanno dato un'interpretazione migliore di quella che potessi chiedere loro. Per esempio, il mio primo grande direttore d'orchestra è stato Vladimir Fedosiev. Ci siamo incontrati a Vienna quando ero vescovo e lui era un mio parrocchiano. Ho composto la Passione secondo Matteo e gliel'ho mostrata. Gli ho mostrato la partitura e lui ha detto: la dirigerò. È stata una grande sorpresa per me che un così celebre direttore d'orchestra abbia accettato questo pezzo. E poi iniziò le prove. E a volte non mi piacevano i tempi. Pensavo, qui è troppo veloce, per esempio. Ma lui diceva, beh, fidati di me, voglio farlo in questo modo. Così è stato eseguito a modo suo. È stato registrato. E poi in diverse altre occasioni l'ha eseguita a modo mio. Ascoltando ora le registrazioni, mi accorgo che il suo modo era migliore. Lui capiva la musica meglio di quanto la capissi io. Naturalmente io l'ho vista dall'interno come compositore, ma lui l'ha affrontata dal punto di vista del pubblico, di come il pubblico si sarebbe identificato con questa musica. Lui, come direttore d'orchestra, aveva più esperienza di me e quindi la sua interpretazione è stata migliore. Vorrei citare un altro grande direttore d'orchestra, Vladimir Spivakov, che ha anche eseguito tutte le mie opere orchestrali molte volte e con lui abbiamo sviluppato un'amicizia molto stretta. È diventato un vero amico. Mi ha sostenuto molto nei momenti difficili e anche la sua lettura della musica era molto profonda. Era molto diversa dalla lettura di Fedosiev, ma era anche molto profonda. E sono sempre stato profondamente soddisfatto del modo in cui lui dirigeva la mia musica. Forse dovrei aggiungere che a volte io stesso ho diretto le mie opere, ma come direttore d'orchestra preferivo eseguire i brani di altri compositori perché è così che si impara la musica e dirigendo un'orchestra si scopre la musica in un modo molto diverso. Per esempio, ascolto le quattro stagioni di Vivaldi fin dalla mia prima infanzia e le conosco a memoria, ma quando una volta l'ho diretta, guardando la partitura mi sono reso conto che c'è molto di più di quanto si possa sentire. Per esempio, Vivaldi non scrive solo i tempi, allegro, adagio, non solo forte o piano, ma anche ciò che la sua musica descrive. Dice, questo è un uccello che canta. Oppure, c'è un uomo ubriaco che cammina e cade. O ancora, ecco i cani che abbaiano. Così si scopre la musica in un modo molto diverso. È stata una grande esperienza per me dirigere alcuni pezzi, come ad esempio la Quinta Sinfonia di Shostakovich.
And it was a great experience for me to conduct some pieces such as, for example, Shostakovich's Fifth Symphony.
Dalla Passione secondo San Matteo, composizione di Ilarion Alfeva, abbiamo ascoltato un estratto. Continuiamo la conversazione appunto con il metropolita e la sua visione della musica sacra all'interno dell'ortodossia. Come ha visto evolversi l'approccio alla musica sacra nella Chiesa ortodossa russa?
For a long time I was a great admirer of the ancient unison singing.
Per molto tempo sono stato un grande ammiratore dell'antico canto all'unisono e quando ero parroco in Lituania ho persino imposto questo stile di canto ai miei parrocchiani. Loro lo odiavano, non gli piaceva. Dicevano: noi non siamo vecchi credenti, vogliamo ascoltare buona musica. Ma in qualche modo ero convinto che questo fosse il modo giusto di cantare in chiesa. Col trascorrere del tempo sono diventato più tollerante nei confronti dello stile occidentale del canto liturgico russo del XIX secolo. E negli ultimi anni, nelle parrocchie in cui servo, viene eseguita questa musica. Ho anche notato che i compositori scrivono molta nuova musica. Quando ero a Mosca ho persino indetto un concorso per compositori di musica liturgica. Sono riuscito a organizzarlo un paio di volte. Abbiamo invitato i compositori a presentare i loro brani. Poi una giuria ha selezionato i migliori, che sono stati eseguiti in un concerto. E in quei brani ho scoperto la combinazione di tradizione e innovazione. Alcuni di essi sono molto belli.
And I discover in this composition the combination of tradition and innovation. And some of these compositions are very beautiful.
Parliamo dei suoi lavori in modo più dettagliato. La maggior parte di questi brani è composta per coro, orchestra e solista. Però, per esempio, il concerto grosso per orchestra da camera è un piccolo pezzo strumentale. Qual è il loro filo conduttore?
I think it is a chronological line. Because it is a certain period in my life, approximately 5 years, when I restarted to compose music until I restopped to compose music.
Credo che sia una linea cronologica, perché si tratta di un certo periodo della mia vita, circa 5 anni, in cui ho ricominciato a comporre musica fino a quando ho smesso di farlo. Come le ho detto, all'età di 20 anni ho smesso di comporre musica, poi all'età di 40 anni ho ricominciato e all'età di 45 o 46 anni ho smesso di nuovo. Quindi in questo periodo di 6 anni ho iniziato con la Divina Liturgia, poi ho scritto i Vespri e poi all'improvviso ho deciso che volevo comporre la Passione secondo Matteo. Non c'è stata alcuna preparazione. È stata una cosa improvvisa. Ricordo che in quel momento stavo guidando da Vienna a Budapest e all'improvviso l'idea mi è venuta in mente e aveva già una forma perfetta. Così decisi che doveva essere la Passione secondo Matteo per coro e orchestra e che doveva basarsi sulla tradizione liturgica russa e che il libretto doveva basarsi sui testi liturgici. Durante il viaggio di ritorno da Budapest a Vienna ho iniziato a comporre la musica nella mia mente. Mi sono persino fermato in autostrada per scrivere la prima melodia che mi era venuta in mente. Poi ci sono state 3 settimane di totale ispirazione in cui sono stato completamente preso dalla composizione e ho scritto un pezzo dopo l'altro. Poi mi sono fermato per circa 2 mesi. In seguito ho riscritto i brani conclusivi. Complessivamente ci sono voluti circa 2 o forse 3 mesi per comporre questa musica, ma ne ho scritto il 70% in 3 settimane. E come potete sentire, ho utilizzato diversi modelli stilistici. C'è musica che è stilisticamente simile a Bach, musica che è stata ispirata da compositori del XX secolo come Shostakovich e Prokofiev, e c'è molto materiale che è stato ispirato dal canto ecclesiastico russo. Dopo la Passione, pensavo di comporre un oratorio di Pasqua, qualcosa dedicato alla resurrezione di Cristo, ma alla fine ho composto un oratorio di Natale e di nuovo l'idea mi è venuta all'improvviso. In quel periodo mi trovavo a Londra per una conferenza anglicana ortodossa, Alloggiavo in un albergo e la sera tardi andai a fare una passeggiata lungo il Tamigi. E stavo camminando proprio di fronte alla sede del Parlamento sull'altra sponda del fiume. E all'improvviso sentii nella mia testa il coro che cantava «Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli». Era una melodia chiara con un'armonia. Continuai a camminare e poi decisi che dovevo correre in albergo. Non avevo nemmeno un foglio di carta da musica, così disegnai 5 righe su un foglio. E scrissi la melodia e l'armonia. Ed è così che è nato l'oratorio di Natale. E poi alcune parti sono state scritte in diversi luoghi perché viaggiavo molto. Per esempio, ho iniziato a comporre la preghiera di Simeone a Friburgo, e ricordo anche dove. E poi ho composto la sinfonia del canto dell'Ascensione, ispirata da padre Gabriel Bung, che aveva ascoltato la mia Passione secondo Matteo e il mio oratorio di Natale. Ha persino assistito al concerto dell'oratorio di Natale a Mosca nel 2010. E in realtà è stata l'occasione in cui è diventato ortodosso. Non grazie all'oratorio, ma è venuto a Mosca in quella occasione. E credo che dopo il concerto ci siamo ritrovati in chiesa e l'ho accolto nella chiesa ortodossa con il permesso del patriarca. E poi abbiamo celebrato la liturgia insieme. Quindi in quel periodo era profondamente immerso nella mia musica. Ha persino scritto 2 articoli, uno sulla Passione secondo Matteo e l'altro sull'oratorio di Natale. E poi, quando ero nel suo eremo, mi ha suggerito: «Perché non scrivi qualcosa sui salmi?» Mi sono detto: «Perché no?» Ma naturalmente, oltre a un suggerimento, sono necessarie l'ispirazione e un'idea musicale. E così sono andato in Finlandia per una breve vacanza di una settimana. Ero stato invitato da un amico, all'epoca era il metropolita di Helsinki, Ambrosius, che aveva un centro di ritiro spirituale in riva al mare. Mi aveva detto: «Puoi stare lì in pace. C'è un bosco e c'è il mare». Così sono arrivato lì la sera tardi, era l'inizio di agosto, c'erano 14 gradi e pioveva a dirotto. Ho guardato attraverso la finestra e mi sono detto: «Che cosa farò qui per una settimana sotto questa pioggia?» Al mattino la situazione non era migliore, pioveva ancora e faceva piuttosto freddo. Ho acceso il computer e aperto il programma finale e ho creato una partitura per coro e orchestra sinfonica. E ho messo la scala di re maggiore in una direzione. Poi ho messo un'altra scala in un'altra direzione. E poi ho dimenticato tutto il resto. Per tutta la settimana ho composto la sinfonia in 5 movimenti. Ogni giorno iniziavo un nuovo movimento e mi dimenticavo del clima, della temperatura, dell'aria, della pioggia e del sole. Ero così immerso in questa musica che in quel momento non facevo nient'altro. E questo è stato il frutto di quella ispirazione.
I forgot about weather, I forgot about air temperature, about rain, about the sun. I was so deeply immersed into this music that it was the only thing I was doing at that time. And it came as a fruit of this inspiration.
Siamo in chiusura di questa terza parte dedicata alla figura del compositore e metropolita russo Ilarion Alfeev. Chiudiamo naturalmente con un'altra sua composizione e un risentirci per continuare questo discorso insieme alla metropolita Ilarion Alfeev.